L'idea di questa puntata mi è venuta quando ho notato un comportamento strano nella mia nuova Yaris ibrida. Appena iniziato l'inverno, mentre andavo in ufficio al mattino, ai primi 3 semafori il motore termico non si spegneva come al solito. Questo portava consumi decisamente più elevati. Visto che io sono curioso, ho fatto qualche test ed ecco che spegnendo il climatizzatore automatico, il motore termico si spegneva al semaforo rosso. In quel momento ho iniziato a pensare a un po' di cose e mi sono messo a studiare ed è nata questa puntata. Ah, eccomi qua, stavo quasi per scordarmene nello scrivere questo script. Questa è la puntata 400 di Pillole di Bit della serie Lineare, fa un po' effetto. Entrando nel dettaglio, gli episodi del feed, questo escluso, sono 437, con una media di poco meno di 15 minuti ad episodio. Per ascoltarli tutti sono necessarie 107 ore, 23 minuti e 22 secondi, pari a 13 giornate lavorative e mezza, quelle da 8 ore, quasi 3 settimane. Se li volete salvare su CD audio, ve ne servono 88. Ho in alternativa 3132 floppy disk. Vi ricordo che i floppy disk non hanno l'equo compenso SIAE. Vi lascio nelle note due link con cui giocare con i feed dei podcast. A questo punto non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa lunga puntata e di tutte le successive, fino alla puntata 500, sempre se ci arrivo. Vi ricordo che senza voi che ascoltate non sarei mai arrivato fin qui, grazie. Nella sezione dopo questa ci sono alcune informazioni aggiuntive. Se siete soliti saltarla, questa volta non vi conviene. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori: Davide, Giuseppe, Angelo, Luca, Silvio, Carlo, Andrea, Massimo, Andrea, Lorenzo, Valerio. Per sapere come far parte di questo elenco e tutti i vantaggi che ne potete avere, c'è la sezione dedicata prima del tip. Ricordatevi che con 3 euro al mese potete avere accesso alle puntate mensili extra riservate ai sostenitori. E che se donate in modo diverso da PayPal mi dovete scrivere perché io non ho i vostri contatti per mandarvi queste puntate. Sto facendo un po' di modifiche alla questione delle puntate mensili extra. Ho ricevuto alcune lamentele per quello che riguarda la diffusione delle puntate per i sostenitori. Al momento le invio via mail come un video di YouTube non in elenco. Questa cosa crea problemi perché la puntata non è nel vostro aggregatore e su YouTube da mobile quando si chiude l'app si ferma la riproduzione. Sto provando con la diffusione del podcast tramite feed RSS privato. La parte di donazione non cambia, mantenete la piattaforma che preferite, cambia il sistema con cui ascoltate la puntata. Vi mando il link della nuova piattaforma, vi iscrivete, verifico che la mail sia tra quella dei sostenitori, abilito l'abbonamento a pagamento e con questo potete mettere il feed privato nelle vostre app in modo da scaricare le puntate fino a quando rimanete sostenitori. Se vi abbonate a marzo, non troverete le puntate vecchie nel rispetto di chi si è abbonato prima. Il file con la parte grafica lo metto nelle note, vedrò poi cosa fare con YouTube. In ultimo, poi la smetto, ho qualche problema con il programma che uso per il montaggio, spero che i capitoli siano attivi nelle vostre app. Se non li vedete, per favore scrivetemi. Vi tengo aggiornati su questa sperimentazione nuova. Se siete curiosi delle puntate extra, sapete che cosa fare. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. La tecnologia a volte è difficile e usa parole o acronimi complicati. In questa sezione cerco di renderle accessibili. La parola di oggi è overhead. Quando si parla di trasmissione dati, qualunque tecnologia si utilizzi, non è possibile solo veicolare l'informazione che vogliamo trasmettere e basta. Servono molte informazioni di contorno che tolgono larghezza di banda alla velocità massima trasmissibili. Queste informazioni sono dati anch'esse come il mittente, il destinatario, il tipo di pacchetto, la correzione degli errori, le informazioni specifiche del protocollo. Per iperbole, se dobbiamo trasmettere pochissimi dati, tutte queste informazioni di controllo potrebbero occupare più dati di quanto sia il peso effettivo del dato trasmesso. Il dato reale trasmesso viene chiamato payload. Tutti i dati extra sono definiti overhead. Per questo esistono dei protocolli specifici per le trasmissioni di pochi dati in modo che abbiano poco overhead e nella trasmissione il costo del dato reale non sia contornato da troppo extra. Potete immaginare la trasmissione come un furgone che trasporta pacchi e pedane. Il suo carico massimo è sempre lo stesso, ma anche gli imballi e le pedane hanno un peso. Senza di quelli il contenuto non può essere spedito, ma per colpa loro il reale peso netto trasportabile della merce diminuisce, perché nel carico massimo dobbiamo contemplare anche il peso degli imballi. Gli imballi sono l'overhead, il carico da spostare, come dice il termine inglese, il payload. Anche tutto quello che vi ho detto prima sulla diffusione delle puntate per i sostenitori, presa un po' per i capelli, potrebbe essere definito overhead rispetto al contenuto del podcast, ma serve proprio per il podcast. Se avete una parola o un acronimo che vorreste sentire nelle puntate del podcast, scrivetemi. Oltre ad ascoltare il podcast ogni settimana, potete interagire con me e con la community usando vari canali. Trovate tutti i link nelle note di ogni episodio, il gruppo Slack, gli account social e la mail. Potete scegliere il canale che preferite. Leggo tutti e se siete educati rispondo. Pillole di Bit è anche una newsletter che esce il martedì con gli stessi contenuti del lunedì. La potete inoltrare agli amici che ma io l'audio non lo ascolto. Problema risolto. Nel tempo i modi per mantenere una temperatura accettabile dentro l'abitacolo di un'automobile sono cambiati, evolvendosi, direi quasi stravolgendosi. La mia prima automobile, una Renault 5 a carburatore, aveva solo il riscaldamento. L'attuale ha il climatizzatore automatico Bizona, con il quale posso impostare le temperature desiderate per il guidatore e il passeggero in modo differente. Tra i due passano 40 anni e molta tecnologia. Le auto con il solo riscaldamento con la manopola con le tacchette blu e rosse riscaldano l'abitacolo in inverno usando una fonte di calore che hanno di serie, il calore che di solito devono cercare di smaltire, quello generato dal motore termico. Il motore termico scalda e viene raffreddato dall'impianto di raffreddamento che contiene il liquido refrigerante, passa nel motore, assorbe calore e poi lo rilascia all'esterno usando il radiatore. Esiste un altro piccolo radiatore che è installato in mezzo al flusso d'aria che va dalle bocchette del sistema di riscaldamento dell'aria. Qui passa lo stesso liquido di raffreddamento dell'auto, che è molto caldo. Scalda l'aria che passa in modo da poterla fornire calda in abitacolo. La manopola con le tacche azzurre e rosse miscela l'aria che arriva da questo radiatore con quella che arriva direttamente dall'esterno, così che si possa trovare una temperatura gradevole. Se il motore è freddo, il riscaldamento non funzionerà. Se il motore è caldo e non arriva aria calda in abitacolo, andate a controllare il livello del liquido refrigerante del motore, che è meglio. Alcune auto hanno una resistenza elettrica tipo piccola stufetta che si accende per riscaldare subito l'abitacolo a motore freddo per i primi minuti di marcia, fino a che il motore non va in temperatura. Questo sistema di riscaldamento non è mai cambiato nel tempo. Anche le auto a combustione moderne scaldano in questo modo, con qualche evoluzione. Dopo un po' di tempo è nata la necessità di avere anche l'aria fresca in abitacolo durante l'estate, in quanto il solo gesto di abbassare i finestrini per far entrare aria dall'esterno non era sufficiente a ottenere una temperatura accettabile e gradevole. Ho terribili ricordi di lunghi viaggi estivi sotto il sole cocente. In più, viaggiare con i finestrini aperti genera rumore e aumenta i consumi di carburante, non che il compressore del condizionatore sia parco di consumi. Vi ho parlato del condizionatore nella puntata 235, se volete andare ad approfondire. Hanno replicato un impianto con lo stesso funzionamento all'interno del vano motore. La cinghia dei servizi, collegata all'albero motore, fa girare alcuni sistemi necessari al funzionamento del veicolo, come l'alternatore. A questa cinghia è collegato anche il compressore del condizionatore. Il circuito è del tutto uguale al condizionatore che abbiamo in casa o in ufficio. Compressore, gas compresso, radiatore freddo, gas caldo, radiatore caldo. Il radiatore fresco è messo in mezzo al flusso d'aria che arriva dall'esterno e deve entrare nell'abitacolo, dalla parte dove prima arrivava solo l'aria esterna da mischiare con l'aria che arrivava riscaldata dal liquido di raffreddamento del motore. Il radiatore caldo è di fronte o dietro al radiatore del liquido di raffreddamento del motore. Quando attiviamo il condizionatore, la puleggia trascinata dalla cinghia dei servizi viene collegata con l'asse del compressore, che, al costo di qualche cavallo rubato all'albero motore, inizia a comprimere il gas e a fare in modo che il radiatore interno diventi freddo. A questo punto abbiamo, come nel sistema antiquato, due flussi d'aria da mischiare, quello caldo e quello raffreddato. Con il vantaggio, se vi ricordate, che a questo punto l'aria è anche deumidificata, cosa che aumenta di molto il comfort in abitacolo. La condensa la vediamo sotto l'auto che lascia delle gocce d'acqua, si nota quando è ferma con il condizionatore acceso. Il condizionatore può essere usato anche in inverno, miscelando con abbondante aria calda per avere aria deumidificata in abitacolo ed evitare che si appannino i vetri internamente. Ma stiamo ancora regolando la temperatura a mano con una manopola con delle tacche azzurre e rosse. Arriviamo al climatizzatore automatico. Qui si aggiunge un po' di sensoristica e abbondante elettronica. Il sistema automatico perde la manopola con le tacche rosse e blu e guadagna una rotella che imposta una temperatura in gradi. Noi impostiamo la temperatura desiderata e il sistema si occuperà di raggiungerla e mantenerla. La generazione di aria calda e fredda non cambia. Ci sono dei sensori in abitacolo e dei sensori sui flussi d'aria, in modo che la centralina possa sapere a che temperatura esce l'aria dalle bocchette, possa decidere come miscelare quella fredda e quella calda. Se la parte fredda non è abbastanza fredda, accende il compressore, regola la ventola e la direzione dell'aria. Quando la temperatura in abitacolo raggiunge il valore impostato, la velocità della ventola viene abbassata per non dare fastidio e la temperatura viene mantenuta. In questo caso abbiamo aggiunto, oltre ai sensori, anche gli attuatori sul flusso dell'aria e sulla direzione per realizzare l'automazione. Con gli appositi pulsanti gli occupanti possono passare ai comandi manuali, ovviamente, o dare alcune direttive tipo raffredda in fretta o sbrina il parabrezza. Arriviamo qui al motore della mia Yaris, che in inverno non si spegne al semaforo. Se io chiedo 22 gradi in auto e il motore è freddo, la centralina del climatizzatore automatico si accorge che l'aria in arrivo dal radiatore del motore è fredda. Per questo parla con la centralina che gestisce la parte ibrida e chiede di non spegnere il motore termico fino al raggiungimento della temperatura minima per avere in abitacolo la temperatura che io voglio. Viaggiare per tragitti brevi in città con il climatizzatore automatico impostato sul caldo aumenta di molto i consumi. Almeno sulla mia si passa da 25 km con un litro a 18. Per chiudere il dettaglio sulla Yaris, il compressore del condizionatore è sulla parte di trazione elettrica, non inficia quindi sul consumo diretto di carburante, ma riduce la durata della batteria di trazione. Il clima automatico bizona, invece di avere una sola manopola per regolare la temperatura, ne ha due, una per il guidatore e una per il passeggero. A seconda delle temperature impostate vengono creati due flussi di aria di temperatura diversa per le bocchette a destra e a sinistra, separando di fatto il controllo e la miscelazione di aria calda e aria fredda. Potrebbe essere finita qui, ma abbiamo un problema di fondo per le auto ibride plug-in e le auto elettriche. Loro non hanno mai, o per lunghi tratti, un motore termico acceso che riscalda il liquido refrigerante. In questo caso viene a mancare la parte di aria calda di tutto questo sistema. Le possibilità sono due. La più economica è avere una resistenza elettrica da accendere e regolare quando serve l'aria calda, un po' come se fosse una stufetta elettrica. Aumenta i consumi sulla batteria di trazione e riduce l'autonomia. La soluzione più costosa, invece, è avere al posto di un semplice condizionatore una pompa di calore. A questo punto, gestito tutto elettricamente ed elettronicamente, il sistema può raffreddare o scaldare l'abitacolo usando il compressore, il gas e i due radiatori, a seconda della necessità. Non essendo collegato all'albero motore ma alla batteria, non porta via cavalli, solo autonomia complessiva. Questo podcast è gratis per tutti da oltre 10 anni, ma non sarebbe arrivato a 10 anni senza gli ascoltatori che, ritenendolo meritevole, hanno deciso di sostenerlo economicamente. Se pensi che il mio lavoro meriti il tuo sostegno, puoi andare alla pagina pilloledibitcoin.primadelite/sostienimi. Scegliere uno dei tanti modi, scegliere l'importo e partecipare anche tu alla realizzazione delle prossime puntate. Con 3 euro avete accesso alla puntata dedicata ai sostenitori di questo mese. Da 6 euro in poi vi spedisco i gadget, ma dovete compilare il form. Se cercate un gestore di connettività super affidabile, provate Aweb. Li consiglio vivamente, offrono molti servizi fissi e mobili, hanno un supporto clienti eccezionale e sono un'azienda che tratta bene i propri dipendenti. Non tornerete più indietro. Usate il link sponsorizzato sul sito oppure telefonate e dite che vi mando io. Se fate il contratto con loro, scrivetemi il vostro username e anche questo vale per gadget. Per l'hosting del vostro sito c'è Terdai, che ospita con grande professionalità il sito del podcast da anni. Una garanzia. I contatti sono tutti sul sito. Se volete fare i vostri acquisti su Amazon, usando i link sponsorizzati che trovate sul sito, una piccola parte arriva al podcast. Il tip di oggi è dedicato a chi ha una stampante 3D e anche a chi non ne ha una e secondo me potrebbe iniziare a pensare di comprarla, poi se spendete soldi non è colpa mia però. Uno degli utilizzi maggiori che ho fatto delle mie due stampanti è stampare scatole, scatolette e altri accessori per mettere in ordine cose. Questa cosa è molto accettata dalle mogli, fateci caso. Le stampi delle esatte dimensioni che ti servono per metterle esattamente dove ti servono è una cosa fenomenale. Uno dei metodi per mettere in ordine sono le pareti attrezzate. La più conosciuta ed economica credo sia la linea Scadis di IKEA. Ci sono anche mille cose da stampare per lei, ovviamente, ma si può fare molto di più. Esiste un sistema completamente personalizzabile, composto da una griglia di base e una serie infinita di ganci, gancetti, mensole, cassetti, scatolette e altre mille cose che si possono stampare per appendere ogni genere di cosa ovunque. Basta avere la stampante, il filamento e la fantasia. Accedete al sito multiboard.io e buona fortuna. Si può fare tutto gratis. Con un abbonamento, magari per il tempo del vostro progetto, si ha accesso a funzionalità avanzate e interessanti. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!